Il 31 gennaio a Bruxelles, a margine di un incontro tra ministri della difesa europei, Olanda, Germania e Polonia hanno firmato una dichiarazione di intenti per la creazione di un corridoio militare tra i tre stati. L'accordo è aperto a altri possibili partecipanti e ha l'obiettivo di facilitare e accelerare il movimento di materiali e truppe da una parte all'altra del continente. Sono la burocrazia ai confini e l'inadeguatezza delle infrastrutture a rappresentare, infatti, secondo lor signori, il principale problema. Per questo i firmatari dell'intesa hanno intenzione di standardizzare le condizioni per i movimenti militari, che in concreto significa semplificare i controlli di frontiera, dare priorità ai convogli militari e ridurre in generale le regolamentazioni sui movimenti di armi. Il ministro della difesa tedesco ha detto che il focus per ora sono i collegamenti dai porti sul mare del Nord al fianco est della NATO, riferendosi allo scontro con Mosca. Ma tutti hanno fatto presente che questa è solo una tappa di un processo che dovrebbe portare a una Schengen militare. Riguarda il supporto logistico materiale lungo le vie di spostamento, quindi aree e magazzini per il carburante, armi e munizioni, il necessario per vivere e così via. Nel frattempo, in Italia, imbarchi di camion militari diretti alla Tunisia per il contrasto dei flussi migratori. Passaggio di navi della ZIM, principale compagnia navale israeliana, e ancora nuovi materiali militari per l'aeronautica saudita pronti per la prossima Bari. Recentemente il collettivo autonomo dei lavoratori portuali, il CALP di Genova, ha denunciato lo sbarco di mezzi militari destinati a Camp Darby nel porto di Genova. L'impiego anche della flotta Bari sotto bandiera saudita nella logistica militare statunitense sancisce in modo eclatante l'alleanza militare tra Washington e Riyadh. Nel frattempo, a Monfalcone sono stati segnalati i movimenti della nave Capucin mentre caricava materiale militare ed esplosivi. Le autorità locali negano che ci sia movimento di armi in un porto che non è abilitato a queste merci, siano o meno appartenenti alle forze armate italiane. È l'occasione per parlare di logistica di guerra con Carlo Tombola, che è tra i fondatori di Weapon Watch, osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei. È proprio la logistica il nodo fondamentale della Schengen militare su cui la UE lavora da anni. Nel 2017 l'iniziativa sulla mobilità militare è stata approvata da tutti i membri come tra i primi progetti nell'ambito della PESCO. Nel marzo del 2018 la Commissione europea presentava un piano di azione con fondi per adeguare porti, tunnel e altre strutture a carri armati e altri mezzi militari. All'interno delle strategie belliche europee, sicuramente centrale è il Northern Range, che è un fronte portuale che unisce Rotterdam, Brema, Le Havre, Amsterdam e Amburgo. Ma venendo alle nostre latitudini, quali sono le principali catene logistiche della guerra che attualmente attraversano l'Italia, in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina e il genocidio a Gaza? Si tratta sostanzialmente di una filiera che vede lo Stato italiano e le aziende italiane far parte dell'indotto bellico statunitense.
Sì, perché il 50% delle trasferimenti di armi internazionali sono a partire dagli Stati Uniti, sono gli Stati Uniti che alimentano, diciamo, la gran parte del mercato mondiale degli armamenti. E per quello che riguarda tutte le questioni che hai posto, cioè quali sono le catene logistiche che interessano l'Italia, beh, sono quelle che interessano la NATO, diciamo così. L'Italia è inserita pienamente in questa alleanza militare, che come sappiamo non è più da tempo un'alleanza difensiva ma è aggressiva, nel senso che ha un'attività alle sue frontiere e delle guerre in corso appunto lo dimostrano. Non è così semplice vedere le catene logistiche. Le catene logistiche sono gestite quasi essenzialmente, no, quasi esclusivamente da operatori civili, cioè gli stessi operatori che gestiscono la logistica di qualunque altra merce. E sono anche nella fascia alta di questo mercato della logistica, cioè sono i migliori, i più affidabili, quelli che hanno le reti più estese. Per cui, quando iniziamo tanti anni fa a studiare la logistica della difesa, fu perché volevamo aggirare la sostanziale opacità dei trasferimenti militari da parte dei governi, soprattutto dei governi europei, direi, perché gli Stati Uniti invece sono più trasparenti da questo punto di vista. E lo abbiamo fatto utilizzando le tecniche di analisi e di tracking che gli operatori commerciali impiegano per sapere dov'è il pacchetto che abbiamo ordinato e dove, quando arriverà, eccetera. E viene fuori un quadro molto fitto, cioè le catene logistiche di tutte le merci sono le stesse che usano anche gli eserciti, i governi, le aziende produttrici di strumentazione militare per muovere appunto quello che serve per dove deve andare. Per l'Italia, quindi, la gerarchia dei porti, per parlare del traffico marittimo, è la stessa della gerarchia del traffico portuale complessivo, cioè Genova è sicuramente importante, e poi ovviamente a cascata tutti gli altri, con due o tre particolarità. La prima è quella della Spezia, non per il fatto che c'è un arsenale militare praticamente in disuso, ma per il fatto che c'è alle spalle un piccolo indotto e una fabbrica, quella ex Atomelara del gruppo Leonardo, che sono estremamente aperti al mercato mondiale, quindi esportano parecchio. E inoltre la Spezia si affianca a Genova come collettore di tutto ciò che viene prodotto nell'area nord italiana. Livorno, secondo porto da segnalare dopo la Spezia, perché è storicamente un porto di collegamento delle linee regolari tra gli Stati Uniti e l'Italia, e a poca distanza tra Pisa e Livorno c'è la più grande base terrestre degli Stati Uniti all'estero, cioè appunto Camp Derby, che hai citato anche prima. Poi ci sono alcuni porti dell'Adriatico, in particolare quelli di Venezia e di Trieste, che sono stati sicuramente, perché li abbiamo visti, non sappiamo a che punto sono oggi i livelli di traffico, ma sono importanti perché oltretutto i porti dell'Adriatico hanno il vantaggio, soprattutto nel nord Adriatico, di essere ben collegati per via terrestre ai porti della Northern Range, cioè ai porti che danno sul Mare del Nord, che sono i principali porti europei. Quel tratto di costa del Mare del Nord che va dalle Havre ad Amburgo concentra una impressionante capacità di trasferimenti nei porti di Le Havre, di Rotterdam, Anversa, Amsterdam, Brema, Amburgo. E da lì ai porti nord adriatici i collegamenti terrestri sono buoni, quindi ci può essere sia una rotta, diciamo, di base, quella che è più possente, che parte dagli Stati Uniti e arriva alla Northern Range, e con un collegamento stradale poi ad altri porti nel Mediterraneo, Genova, La Spezia, Venezia, Trieste, sia un passaggio diretto in Mediterraneo dagli Stati Uniti, quindi passaggio a Gibilterra, porti mediterranei. E poi funziona così nella grande logistica marittima. Ci sono anche dei porti che fanno il transshipment, cioè in cui arriva il container, non si ferma lì, viene caricato su un'altra nave, le navi di questo genere si chiamano feeder, più piccole, e che vanno a porti di minore importanza. Quindi per far correre le navi grandi, diciamo così, si usano poi navi più piccole per trasferire dai porti di transshipment, che possono essere Algeciras, che possono essere Tangeri, che possono essere Malta, Cipro, eccetera, e anche Gioia Tauro ovviamente in Italia, e da lì si ripartono, si diramano altre linee regolari di più piccolo tonnellaggio, con navi più piccole, verso altri porti. Abbiamo in particolare fatto l'analisi sulla logistica israeliana, perché ci è sembrato che in ogni caso Israele rappresentasse un modello a cui moltissimi paesi europei si stanno pian piano avvicinando, cioè quello di uno Stato impegnato perennemente in un conflitto. E questa catena logistica appunto passa anche per l'Italia, cioè tocca anche porti italiani da cui ripartono le navi della compagnia nazionale israeliana ZIM.
Se ci puoi dare qualche dettaglio sulle rotte, ma anche qualche nome di operatori coinvolti in questa filiera.
Sì, il primo l'abbiamo già detto, ZIM. ZIM è la compagnia nazionale storica collegata con la stessa nascita di Israele, perché fu fondata anche prima della nascita dello Stato di Israele del 48. E quindi è facile, diciamo così, seguire le rotte delle navi ZIM e vedere come si dispongono, però con qualche avvertenza. Cioè la ZIM, che è una delle prime 15 compagnie marittime logistiche mondiali, ha dei rapporti di alleanza, è una struttura del mercato che da tempo si è configurata in questo modo. Che cosa serve questo genere di strutturazione? Serve a non farsi la concorrenza tra operatori logistici di alto livello, di alta portata, e in qualche modo adeguarsi ai cicli che il commercio mondiale subisce, cicli di alti e bassi che richiedono più o meno trasporto in stiva degli operatori, e quindi per certe tratte le alleanze funzionano così. Per fare degli esempi concreti, MSC, che è il più grande operatore mondiale marittimo, MSC mette a disposizione parte del suo stivaggio per caricare merci che ha procurato ZIM, e viceversa, su altre tratte, ZIM offre la sua capacità di stiva a merci, container soprattutto, che sono state, come dire, il cui traffico dovrebbe essere svolto da MSC. Quindi c'è uno scambio, diciamo, di clientela a seconda delle rotte, e una compensazione interna tra i partecipanti a queste alleanze per compensare i traffici. Tanti ne ho fatti io, tanti ne hai fatti tu, e andiamo in pari, se no appunto regoliamo la differenza in termini monetari. Questo cosa vuol dire? Che non possiamo limitarci a guardare soltanto una compagnia, anche se così ben connotata come ZIM. E allora abbiamo fatto altri passaggi, abbiamo individuato nelle linee regolari che partono dai porti italiani e vanno a finire ai due porti israeliani sul Mediterraneo, cioè Haifa e Ashdod, abbiamo individuato quali sono le navi che sono sicuramente abilitate al trasporto di esplosivi. E queste navi devono avere delle caratteristiche costruttive ed essere in qualche modo preparate a portare carichi pericolosi, particolari, esplosivi, eccetera. Le abbiamo individuate e poi abbiamo visto che tipo di rotte fanno, quali navi sono. Sono navi di medio tonnellaggio, sono appartenenti per lo più a operatori che del tutto sconosciuti al pubblico grande, ma che si riferiscono ad armatori storici, soprattutto dell'area tedesca, perché i tedeschi storicamente gestiscono quella fascia di tonnellaggio che sta tra le 8.000 e le 12.000 tonnellate per naviglio. La frequenza è, direi, settimanale perlomeno per queste navi. Possiamo dire che almeno una di queste navi, se ne abbiamo individuate una decina, almeno in un periodo che abbiamo campionato, insomma, è stato un mese di controllo, in quel mese almeno una nave alla settimana, qualche volta due, arrivava in Israele, probabilmente portando esplosivi e carichi militari. Cioè, il nostro tipo di analisi è un'analisi di molte inferenze, i dati non sono trasparenti.
E quindi per quanto riguarda appunto il traffico verso Israele, quali sarebbero di nuovo le rotte principali dall'Italia e anche il trasporto invece terrestre sul suolo italiano per quanto riguarda questa specifica filiera?
Sì, per quello che riguarda i porti di partenza, sicuramente Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Salerno, poi nell'Adriatico, Venezia, Ravenna e Vado Ligure hanno due particolarità di cui adesso parliamo, poi Trieste, e abbiamo visto anche delle toccate nel porto di Ortona. Ma allora, Vado Ligure e Ravenna non sono porti in cui passano le merci varie, per capirci, cioè quelle che potrebbero stare in container e che trasportano di solito quello che esportiamo dall'Italia. Sono due porti specializzati nelle catene food, cioè il freddo, insomma, gli ortaggi e la frutta, e i semi oleosi per Ravenna, ma non appunto, non sono specializzati in merci varie e quindi in container con armi, armamenti, eccetera. Ci sono state però, soprattutto a Ravenna, dei casi, ce n'è stato uno in particolare 2 anni fa, in cui i lavoratori si rifiutarono di caricare un certo container su una nave ZIM che era stato annunciato come container con carichi esplosivi, quindi erano bombe e quindi erano rifornimenti militari. Quel container poi non arrivò neanche in porto perché appunto i sindacati dichiararono uno sciopero sulla merce, e il container andò probabilmente a Venezia, e dove passa ZIM regolarmente, e quindi aggirando, diciamo, il blocco dei lavoratori. Però questo ha fatto emergere il fatto che in certi momenti arriva un container carico di rifornimenti militari anche in un porto come Ravenna, e ci arriva via terra, ovviamente, e ci arriva, se la produzione di questo merce è nell'area padana, ci arriva via autostradale e dalla rete italiana, altrimenti i collegamenti con il nord Europa e quindi con i porti che abbiamo detto prima della Northern Range, quelli sono i passaggi delle grandi autostrade, della rete viaria internazionale europea.
Sì, perché a fianco del trasporto marittimo appunto vi è anche quello terrestre e anche in questo caso la priorità decisa a Bruxelles è stata quella di indirizzare gli investimenti infrastrutturali anche in questo campo secondo una logica dual use. Si fa qualcosa in campo civile solo se è utile anche alla guerra o se è utile solo alla guerra, come il TAB. E quindi emblematica è la rete transeuropea di trasporto TEN-V all'interno della logistica di guerra che interessa anche l'Italia.
Il trasporto su strada è praticamente impossibile da analizzare. Contiamo sul fatto che gli osservatori, chiunque di noi che è su un'autostrada e vede passare un camion con un container che ha delle targhe, specifiche, perché gli esplosivi devono essere segnalati al di fuori del container, con delle losanghe arancioni, diciamo del lato di 40 centimetri, e un numero in particolare all'interno, che è 1.4, che dice la qualità dell'esplosivo contenuto. Ecco, in questo caso noi contiamo che l'osservatore faccia una fotografia e ce la mandi, perché questo vuol dire che abbiamo incrociato un passaggio di esplosivi, e quindi 9 su 10 di esplosivi militari, e possiamo vedere su che strada è, e a che ora e di che giorno è su quella strada.
Un aspetto interessante è proprio che questa infrastruttura logistica così sofisticata e ingegnerizzata presenta al contempo delle evidenti vulnerabilità. In primis, il fatto che determinati trasporti devono essere resi visibili per la loro movimentazione, il che rende possibile un potenziale sabotaggio, o ancora il fatto che via terra sono presenti dei colli di bottiglia, come ad esempio il Brennero. Sono sicuramente le iniziative di blocco e di sabotaggio nei porti italiani, in particolare a Genova, ad insegnarcelo. Quali sono i segnali che è in corso appunto la movimentazione di materiale bellico?
Appunto, il primo è questa targa, questa losanga arancione che compare sui container, perché sulle navi che trasportano esplosivi il container deve essere posto, quel container con quel materiale devono essere posti sopra il ponte, cioè all'aperto, per parlarci chiaramente, per ragioni di sicurezza della nave medesima. Per cui a Genova proprio, ci sono anche delle fotografie sul sito di WeaponWatch. I lavoratori hanno fotografato queste pile di container, tutti con la losanga arancione sul fianco, e quindi abbiamo visto che la nave stava trasportando materiale, con tutta probabilità militare, esplosivo, questo sicuramente potevamo dirlo, e che quindi era come al solito, come quelle navi sono sempre quando passano da Genova, cariche di armamenti, di soldo di fabbricazione americana o canadese, diretti all'Arabia Saudita e agli Emirati.
La logistica di guerra sembra presentare due caratteristiche sostanziali. Da un lato, la commistione tra pratiche illegali e legali, terreno su cui la statualità israeliana è paradigmatica. Dall'altro, quello che tu delineavi all'inizio, cioè la compartecipazione a fianco dello Stato di imprese private. Ti chiederei di delineare, nel caso italiano, questi due aspetti. Nel primo caso, oltre alla movimentazione illegale di merci belliche, penso alla secretazione dell'invio di armi in Ucraina da parte del settore privato o ancora al florido export italiano verso Israele, nonostante le rassicurazioni pubbliche del governo Meloni circa un blocco totale operato nei confronti delle esportazioni di armi e munizioni verso Tel Aviv. Nel secondo caso, invece, ti chiederei di fare una panoramica, di nuovo con nomi e cognomi, delle principali aziende coinvolte in questa industria, di cui capofila è Leonardo S.p.A., ma anche di menzionare l'utilizzo del PNRR per finanziare l'industria bellica e lo sgretolamento che già tu menzionavi della legge 185-90 in favore della lobby dell'industria militare.
Beh, in fin dei conti è lo stesso problema. La 185 è una legge che è nata dopo uno scandaloso coinvolgimento italiano nella guerra Iran-Iraq negli anni Ottanta, in cui l'Italia fornì mine antiuomo a entrambi i contendenti. Oh, quella legge poi è già stata cambiata altre due volte, questa è la terza che è in corso, e sempre in modo peggiorativo, cioè all'inizio, alla prima relazione, si è visto tutto quello che andava all'estero, poi poi per via di regolamenti ministeriali si è ridotta la leggibilità stessa della relazione. Ovviamente i produttori fin dal primo giorno si sono dichiarati nemici acerrimi di questa normativa di controllo, ma appunto non tanto per le quantità, perché poi l'industria militare italiana che esporta è un piccolo nucleo delle tante imprese italiane che esportano, veramente piccolo. Come Weapon Watch abbiamo un database, un atlante dell'industria militare italiana che riduce il numero delle aziende veramente impegnate nell'export militare a circa 210. La gran parte, 60-70% in termini monetari, è rappresentata dall'export di Leonardo da sola. Quindi il problema del controllo dell'industria militare italiana è il problema del controllo di Leonardo, che è peraltro un'azienda di Stato che dovrebbe essere già controllata, ma i governi al contrario la usano come uno strumento di relazioni internazionali che vale sia per i paesi che sono destinatari dei prodotti italiani, sia soprattutto in relazione al governo di Washington, perché l'alleato americano è il principale cliente di Leonardo. Sostanzialmente Leonardo è un subproduttore di componenti per l'industria militare americana, in particolare quella aerea, quindi Lockheed Martin, Boeing, eccetera. E i progetti importanti a cui Leonardo partecipa sono quelli dell'F-35, per esempio, quindi il caccia d'attacco che può anche portare ordigni atomici e che è fabbricato con componenti Leonardo, in parte anche fabbricati in Italia. Ma Leonardo possiede anche stabilimenti all'estero e negli Stati Uniti, non a caso, e in Gran Bretagna e in Polonia. Questi sono i tre luoghi principali dove Leonardo si è insediata, e recentemente, con un acquisto di un anno fa circa, anche in Israele, dove possiede un'azienda. Quindi fanno quello che vogliono, perché è lo stesso governo che consente loro, non soltanto li autorizza, ma proprio come dire, funziona come un rappresentante, come un piazzista, il ministro degli esteri, il ministro della difesa che vanno all'estero a presentare i prodotti dell'eccellenza italiana, eccetera, eccetera. Le guerre sono condotte anche per limitare l'Europa, e l'Europa si è adeguata e non può forse neanche fare tanto diversamente finché ha gli occupanti in casa, le basi in Germania, le basi in Italia, le basi in tutto il resto d'Europa. Gli americani le tengono e come, non è mai finito. È chiaro che a questo punto i fondi da impiegare per rimilitarizzare l'Europa, dopo decenni di sottotraccia, l'Europa investiva relativamente poco, non poco e basta, ma poco rispetto a quello che vorrebbero gli Stati Uniti. Ma non per rendere indipendente l'Europa in termini di difesa, anzi per renderla ancora più dipendente dai comandi strategici americani e dall'industria militare americana, che come vedete integra di fatto tutta l'industria europea. C'è ben poco che non passa per gli Stati Uniti. Da qui l'uso del PNRR.
La piccola provincia di Lecco è la prima in Italia per esportazioni di armi militari verso Israele ed è la 14ª in Italia per autorizzazione all'esportazione di armi e munizioni. Sappiamo che è stato chiamato un corteo per il 18 maggio proprio contro la Fiocchi. La realtà imprenditoriale lecchese sembra essere in qualche modo paradigmatica della conversione bellica del tessuto produttivo delle piccole e medie imprese italiane. Ce ne puoi parlare?
Sì, volentieri, perché Fiocchi è un caso di studio molto importante. Fiocchi è di recente passata dal controllo della famiglia Fiocchi storica a un'azienda cecoslovacca di dubbia origine, perché di fatto il fondatore di quell'azienda è stato implicato in riciclaggio e si era specializzato nella vendita del materiale militare obsoleto di origine sovietica in giro per il mondo, compreso dove non deve andare, cioè paesi embargati, eccetera. Ora, questa azienda cecoslovacca è una delle più impegnate nel finanziamento europeo per fornire i famosi proiettili 155 mm agli ucraini, e in genere la Cecoslovacchia è tra i paesi più impegnati al sostegno concreto militare ucraino. tra le piccole scoperte che si possono fare leggendo la relazione della 185, c'è anche il fatto che ci sono delle piccole e medie aziende che hanno un mercato dual use di attrezzature per l'automazione industriale, per i torni a controllo numerico, insomma meccanica specializzata, che però si sono anche inseriti nel mercato delle macchine per fabbricare munizioni leggere ed esportano, sono state autorizzate ad esportare queste macchine che vanno in giro per il mondo. Ora è abbastanza chiaro che esportare munizioni è meno pericoloso addirittura che esportare macchine che per fabbricare le munizioni, perché si dà a un altro paese, ad altri operatori, la possibilità di produrre e a loro volta di esportare i loro prodotti. Queste aziende, che sono 6, tutte della provincia di Lecco, hanno esportato, come dicevo, in questi paesi, diciamo, a rischio, e poi soprattutto stanno soddisfacendo gli ordini massicci che provengono da almeno 2 anni, e forse 3, bisogna guardare bene le relazioni, che provengono dalla Polonia. Oggi la Polonia è il paese di gran lunga più militarizzato d'Europa, è un paese che ha, come sapete, una storia profondamente antirussa, che ha un esercito di 300.000 soldati, armato anche di recente con sofisticati armamenti americani, che all'interno della NATO è pronto, diciamo, a scattare al sostegno con gli stivali in campo, come dicono in America, in Ucraina, cioè ad entrare un esercito della NATO che entra in Ucraina per difendere l'Ucraina prima che l'orco russo la ingoi. Questo pericolo è un pericolo in atto, è un pericolo in atto. E come abbiamo accennato prima, Leonardo ha anche fabbrica in Polonia, non a caso, direi.
Quali sono queste 6 industrie lecchesi a cui facevi riferimento?
Ah sì, stiamo cercando di pubblicare un articolo al riguardo, adesso vado a cercarlo così. Ti leggo, ma insomma, si chiamano, sono nomi poco conosciuti, si chiamano OMC Wire Lombardia, si chiamano RB, si chiamano Invernizzi Presse, Minuteri 3M, tra l'altro fu al centro di uno scandalo abbastanza di recente, perché trovarono sue macchine in porto, anche qui non era chiaro dove erano dirette. Queste piccole industrie semi sconosciute sono in grado, appunto, e sono state autorizzate ripetutamente per anni, addirittura la più importante di queste per il volume è Invernizzi Presse, che addirittura non è una società di capitale, quindi si è trasformata di recente in SRL, non si possono vedere i bilanci sostanzialmente perché non sono obbligati a farli. Sono aziende familiari in gran parte, alcune hanno origini dalla fusione di altre società che facevano le stesse cose in anni prima, e tutte stanno in questo fazzoletto tra Milano e Lecco, che peraltro è uno dei distretti della meccanica di punta. E questo è un altro aspetto interessante, cioè sono tutte aziende dual use, sono tutte aziende che, se ci ponessimo il problema della riconversione industriale, non hanno soverchie difficoltà a diventare aziende solo per il civile, perché ha sempre prodotto per il civile, producono anche adesso. Si sono gettate in un mercato che evidentemente li sta premiando, perché circolano tanti finanziamenti pubblici, quindi ci sono tanti soldi a disposizione, questi che avrebbero fatto probabilmente dell'altro, trovano magari con un compiacente rappresentante locale, trovano il modo di introdursi nel mercato delle macchine per produzione militare, e lo fanno, e sono autorizzati a farlo. Cioè la valutazione che dovrebbe fare il governo circa l'opportunità di questa esportazione in realtà è nulla.
Anche in Piemonte l'economia si fa sempre più duale, divisa tra grandi eventi e industria della morte, e un ruolo importante gioca il comparto industriale militare accademico dell'aerospazio, che ha un fatturato intorno agli 8 miliardi di euro l'anno. Ti chiederei di darci un affresco della filiera logistica della guerra dalle nostre parti, citando anche un po' le principali aziende coinvolte in questo settore, tra cui appunto sicuramente Leonardo, ma anche Iveco, Avio, Collins, fino a realtà più piccole come la Mepit SRL di Settimo Torinese o la APR SRL di Pinerolo.
Sì, è un distretto storico, anche qui nato meccanico, oggi è divenuto aerospazio, che ha avuto origine da Fiat Avio, cioè dalla parte che Fiat aveva investito nell'industria aeronautica e che funziona appunto un po' come l'automotive in Piemonte, cioè funziona come subfornitore di industrie ormai a livello mondiale. Alcune di queste aziende sono di grande rinomanza tecnica, alcune altre sono sotto controllo americano direttamente o straniere o anche controllo francese. Il distretto è molto numeroso quanto a aziende che lo compongono, ma su tutte e di gran lungo, e di gran lunga Leonardo prevale. Cioè Leonardo, come ho detto prima, è l'industria militare italiana e alimenta essa stessa la catena dell'indotto, l'export verso gli Stati Uniti e gli alleati, diciamo, che recepiscono questo materiale. Abbiamo notato, ecco, la differenza che stiamo notando, ma che è ovvia, è che comincia a essere meno importante l'export di prodotti e semilavorati dell'industria dell'aerospazio a favore dell'export di munizioni pesanti soprattutto, come dicevamo prima, no? Cioè oggi sui primi 15 esportatori, 7 sono aziende come Rheinmetall, come Simmel Difesa, che esportano missili, bombe, munizioni, leggere ma soprattutto pesanti. 5 anni fa, nei primi 15, c'erano soltanto 2 le aziende che esportavano munizionamento. Questo vuol dire che le guerre sono in corso, che non c'è più da rifornire gli arsenali di armi e armamenti e sistemi d'arma. Adesso servono proprio le munizioni. C'è stata una grande crisi durante il periodo pandemico perché i produttori americani avevano sospeso delle linee civili di produzione di aerei civili, soprattutto Boeing, che ha mandato un po' in crisi alcuni stabilimenti di Leonardo in Italia. Ora bisogna vedere se queste catene si riproducono o si estendono al militare, a quali progetti militari poi Leonardo, cioè i produttori italiani, possono essere associati. E tutto dipende, come si può capire, dal gradimento reciproco tra il Presidente degli Stati Uniti e il Presidente del Consiglio italiano e le trattative che si svolgono a livello industriale su questo canale, diciamo. La logistica è molto semplice, perché qua siamo tributari, quindi portiamo gran parte di quello che si produce in Italia, anche nel distretto torinese e piemontese. Lo portiamo all'estero per altri produttori. E c'è solo il caso appunto dell'assemblaggio di Cameri dell'F-35, che però è una fabbrica di proporzioni limitate per avere dei caccia che poi dal punto di vista tecnologico sono controllabili soltanto dagli Stati Uniti e poi vengono anche usati, lo sappiamo già, nelle basi di Ghedi e di Aviano, i caccia italiani potranno caricare delle testate atomiche, la cui utilizzazione certo non sarà decisa da un governo con sede a Roma. Sono bombe atomiche degli Stati Uniti, quelle portate saranno portate, speriamo che non succeda mai, ma saranno portate sugli obiettivi decisi dagli Stati Uniti e la decisione di sganciarle sarà del governo degli Stati Uniti, non certo del governo italiano.
In tutto questo quadro molto complesso e dettagliato sulla logistica di guerra, sappiamo che la possibilità di inceppare questi meccanismi attraverso azioni di boicottaggio o di sabotaggio è nelle mani di tutti noi, appunto, nelle città in cui viviamo, nei luoghi di lavoro in cui siamo. E come ben citavi prima, il caso dei portuali di Genova ci insegna che, appunto, è possibile inceppare e fermare questa macchina della guerra.
Quello dei lavoratori, secondo noi, è un ruolo non sostituibile. Cioè, chi vede le cose per lavoro le vede e le può documentare seriamente. Per gli altri è casualità e fortuna, cioè di incrociare un tir con una certa targa fotografabile. I lavoratori invece vedono proprio il flusso costante. È chiaro che un lavoratore nella catena logistica è debole. Una rete di lavoratori può essere già più forte. Può già pensare a un'organizzazione del boicottaggio più grande. ed è proprio quello che cercheremo di fare. Siamo o non siamo in guerra? La risposta è: siamo in guerra.